Io non so voi, ma quando noi cerchiamo di comprare degli alimenti, cerchiamo di, per quanto ci è possibile, di comprendere ciò che mangiamo. Non penso che facciamo la spesa a cuor leggero. Sappiamo che spesso vengono fuori degli scandali nei quali gli alimenti contengono degli ingredienti che non sono quelli che sono dichiarati. L'anno scorso è venuto fuori un grosso scandalo sull'olio d'oliva, uno scandalo che ha coinvolto marchi anche molto prestigiosi e di nome, che dimostra come la truffa o il desiderio di guadagnare sia più forte che non proteggere una propria credibilità. E ieri eravamo a fare la spesa, Tiziana mi dice: compriamo dell'olio, e gli ho detto: cosa compriamo, quello taroccato? Nel senso, lei ha detto: ma tanto non sappiamo mai cosa c'è dentro. E in realtà questo è poi il problema, perché per quanto si possa dichiarare quello che c'è dentro, non sapremo mai se nessuno va ad analizzarlo. Non so se avete visto credo settimana fa un servizio su Striscia la Notizia, stanno facendo una rubrica tratta da un libro di un francese che si intitola Sei pazzo se lo mangi, già il titolo ci dimostra questo, e avevano acquistato via internet del caviale. Era un'offerta che comprendeva tre tipologie diverse di caviale, di due di queste tipologie, di queste scatole, contenevano uova di lucio, non erano di caviale. La terza, dalle analisi, il DNA non corrisponde a un DNA di un pesce. Che cosa ci sarà dentro? Non lo sappiamo, non l'hanno detto, ma il DNA della terza confezione non era possibile far risalire neanche a un pesce comune. Questo per dimostrazione che quando noi mangiamo non sappiamo che cosa stiamo mangiando. E ho voluto usare questa introduzione perché stiamo affrontando un argomento nel quale Gesù dice: io sono il pane della vita. Abbiamo visto la volta scorsa un'introduzione nella quale abbiamo visto che è una lunga lettura. Gesù tocca molti aspetti in questo sermone e lui identifica se stesso come il pane della vita, un alimento necessario per l'umanità. Gesù aveva spesso questo modo di spiegare le cose spirituali. Spesso lo troviamo nei Vangeli, non che ci spiega delle realtà eterne con un termine molto difficile, teologico, ma lui spiegava le cose con dei termini della vita di tutti i giorni, e quindi c'è questa associazione del pane, un elemento comune nella vita di tutti i giorni, e così via. Spesso lui usa un linguaggio figurato, e spesso questo linguaggio è frainteso dalle persone che ascoltano, perché per quanto lui possa portare la discussione a un livello più basso, le persone rimangono a quel livello. Sappiamo che la scena si svolge a Capernaum, e questo lungo discorso che Gesù lo fa nella sinagoga di Capernaum, lo fa il giorno seguente dopo che lui aveva manifestato una cosa grandiosa, aveva sfamato una folla di 5.000 uomini più tutte le loro famiglie, e aveva sfamato dopo aver guarito tutti gli infermi, aveva insegnato sul regno di Dio e aveva sfamato creando cibo dal nulla, o meglio creandolo da 5 pani e 2 pesci. E poi, a seguito di questa di questo evento, la sera la folla era entusiasta, lo voleva rapire, l'abbiamo detto un sacco di volte, Gesù obbliga i suoi ad andarsene via, li separa dalla folla e poi si va sul monte a pregare da solo, per poi raggiungere i propri discepoli in mezzo al lago. Sappiamo, avevamo visto come i discepoli nell'attraversare il lago ebbero grandissime difficoltà, nonostante fossero dei marinai esperti, c'era una tempesta e pur remando si trovavano in estrema difficoltà, e Gesù andò da loro camminando sull'acqua e mostrando ancora una volta la sua divinità. E il giorno seguente la folla si sveglia da quel luogo deserto nel quale Gesù aveva operato questa moltiplicazione dei pani, si rende conto che né Gesù né i discepoli sono più lì e inseguono Gesù e lo raggiungono perché erano animati dal desiderio di voler mangiare ancora. E quando trovano Gesù chiedono: Rabbì, quando sei giunto qui? E Gesù neanche risponde a questa domanda e subito li mette di fronte al fatto: voi mi state cercando solo perché avete fame, non siete interessati a quello che io vi ho fatto vedere, non siete interessati al regno di Dio che vi ho insegnato, mi state cercando solo e unicamente perché avete fame. Però nonostante questo Gesù fa questo lungo discorso, fece questo lungo discorso sul pane della vita che contiene molte verità molto profonde, è un lungo discorso. E la volta scorsa avevamo visto come Gesù, prima ancora di entrare proprio nel tema del pane della vita, aveva mostrato o voleva dimostrare alla folla che la priorità, l'unica cosa necessaria che aveva bisogno questa gente era del pane della vita, di adoperarsi per le cose celesti. Erano stati creativi questa folla perché non si erano arresi al loro risveglio del fatto che erano soli, quindi in un certo modo avevano indagato e cercato di capire dove Gesù se n'era andato e lo aveva trovato, ma si stavano adoperando solo per un cibo terreno e non per delle verità spirituali. E quindi in un certo modo Gesù prepara questo uditorio dimostrando loro che questo tipo di ricerca era un tipo di ricerca errato. La loro vera necessità era le cose celeste, il pane della vita. E quindi Gesù indica in questo sermone, indica se stesso come il pane della vita. Non sta indicando qualcun altro, non sta indicando altri cibi. Lui identifica se stesso con il pane della vita, dice: io sono il pane della vita. E in un certo modo, mostrando questa necessità, è come se Gesù stesse dicendo che tu puoi avere qualsiasi cosa nella terra, puoi avere un buon lavoro, una buona famiglia, un'ottima salute, ma senza Gesù non hai la cosa più importante. E per contro, può mancarti tutto nella vita, ma se hai il pane della vita, hai ciò che veramente ti è necessario. Quindi Gesù, dopo aver mostrato che questa folla stava facendo una ricerca sbagliata e mostrato quale invece doveva essere la loro preoccupazione di interessarsi per le cose eterne, Gesù non solo indica se stesso come l'unica necessità, ma dà le motivazioni di questo pane. È un pane, lui dice che lui è il pane della vita, che lui è un pane che è sceso dal cielo. E il primo io sono che noi troviamo nel Vangelo di Giovanni. Il Vangelo di Giovanni è anche famoso perché Gesù identifica se stesso con tanti termini. Dice che io sono il pane della vita, io sono la luce del mondo, io sono la porta. io sono il buon pastore, io sono la resurrezione e la vita, io sono la via, la verità e la vita, io sono la vera vita. E come vedete non dà dei termini teologici a se stessi, sono ovviamente delle metafore che il mondo di allora poteva facilmente comprendere, ma tutti questi discorsi in un certo modo rappresentano delle verità eterne molto molto profonde. Quest'oggi parleremo del pane che è disceso dal cielo, di questo pane della vita. Come detto, è un lungo discorso, ci sono molti versetti di questo lungo discorso. La volta precedente avevo trattato una prima parte, per quanto la lettura, per dare un senso generale, la facciamo per intero, per tutto il discorso di Gesù. E quindi quest'oggi vedremo che la folla ha bisogno di comprendere la verità di questo pane. La volta scorsa Gesù ha preparato queste persone cercando di far comprendere qual era il loro vero bisogno. Oggi vedremo che Gesù farà comprendere la verità di questo pane, la verità di questo pane. Per cui andiamo in Giovanni capitolo 6 e leggeremo dal versetto 26. Partiamo proprio da quando Gesù inizia a insegnare. Giovanni 6, 26 dice: Gesù rispose loro: in verità vi dico che voi mi cercate non perché avete visto dei segni miracolosi, ma perché avete mangiato dei pani e siete stati saziati. Adoperatevi non per il cibo che perisce, ma per il cibo che dura in vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà, poiché su di lui il Padre, cioè Dio, ha posto il proprio sigillo. Essi dunque gli dissero: che dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? Gesù rispose loro: questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che egli ha mandato. Allora essi gli dissero: quale segno miracoloso fai dunque affinché lo vediamo e ti crediamo? Che operi? I nostri padri mangiarono la manna nel deserto, come è scritto, egli diede loro da mangiare del pane venuto dal cielo. Gesù disse loro: in verità vi dico che non Mosè vi ha dato il pane che viene dal cielo, ma il Padre mio vi dà il vero pane che viene dal cielo, poiché il pane di Dio è quello che scende dal cielo e dà vita al mondo. Essi quindi gli dissero: Signore, dacci sempre di questo pane. Gesù disse loro: io sono il pane della vita, chi viene a me non avrà più fame e chi crede in me non avrà mai più sete, ma io ve l'ho detto, voi mi avete visto eppure non credete. Tutti quelli che il Padre mi dà verranno a me, e colui che viene a me non lo caccerò fuori, perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nessuno di quelli che egli mi ha dati, ma che li risusciti nell'ultimo giorno. Poiché questa è la volontà del Padre mio, che chiunque contempla il Figlio e crede in Lui abbia vita eterna, io lo risusciti nell'ultimo giorno. Perciò i giudei mormorarono di lui perché aveva detto: io sono il pane che è disceso dal cielo. Dicevano: non è Gesù, costui Gesù, il figlio di Giuseppe, del quale conosciamo il padre e la madre? Come mai ora dice: io sono disceso dal cielo? Gesù allora rispose loro: non mormorate tra di voi. Nessuno può venire a me se il Padre che mi ha mandato non lo attira, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. È scritto nei profeti: saranno tutti istruiti da Dio. Chiunque ha udito il Padre e imparato da Lui viene a me. Perché nessuno ha visto il Padre se non colui che è da Dio, egli ha visto il Padre. In verità vi dico, chi crede in me ha vita eterna. Io sono il pane della vita. I vostri padri mangiarono la manna nel deserto e morirono. Questo è il pane che discende dal cielo affinché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivente che è disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno. Il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. I giudei dunque discutevano tra di loro dicendo: come può costui darci da mangiare la sua carne? Perciò Gesù disse loro: in verità vi dico che se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete vita in voi. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e io in lui. Come il Padre vivente mi ha mandato, io vivo a motivo del Padre, così chi mi mangia vivrà anch'egli a motivo di me. Questo è il pane che è disceso dal cielo, non come quello che hanno mangiato i padri e sono morti. Chi mangia di questo pane vivrà in eterno. Queste cose disse Gesù insegnando nella sinagoga di Capernaum. Come detto, è un lungo discorso. La volta precedente mi ero concentrato un po' sulla parte iniziale, per quanto tutto questo discorso è un'unità. È un'unità, non possiamo dividerlo, ma essendo una cosa molto ricca di molti temi, noi lo spezziamo in tre volte, ma va preso per un unico discorso. Come detto, quest'oggi ci concentreremo nella verità centrale di questo brano, ma domenica prossima affronteremo la parte finale, dove lui mostrerà invece il bisogno che la folla aveva di comprendere qual era l'opera di questo pane, ma questo lo vedremo successivamente. Quindi, dopo aver mostrato Gesù alla gente qual era il loro vero bisogno, come reagì la folla a questo tipo di insegnamento? Al versetto 28 ci viene detto che essi dunque gli dissero: che dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? Gesù rispose loro: questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che Egli ha mandato. Interessante, in un certo modo la folla capisce, risponde: ok, cosa dobbiamo fare in pratica? E Gesù mostra questa via: questa è l'opera di Dio, non dovete fare semplicemente nulla, dovete credere in colui che Egli ha mandato. Quindi Gesù sta chiedendo a queste persone: dovete credere in me? Dovete credere che io sono stato mandato da Dio? Dovete credere che io sono Dio? Non stava chiedendo una cosa da poco in questo momento. Come era possibile che questa folla comprendesse l'esatta natura di Gesù? Eppure, in questi due anni di ministero terreno che precedono questo discorso, Gesù aveva mostrato cose uniche ed incredibili, un potere particolare, e la gente lo riconosceva e lo sapeva, perché sappiamo che lo rincorreva per questo. Quindi la gente credeva in Gesù, ma come vedremo non lo credeva dal punto di vista spirituale, lo comprendeva solo da un punto di vista materiale. Quindi la gente lo riconosceva per questo, ma lo riconosceva come mandato da Dio? Beh, qualcuno incomincia a farsi delle domande, perché vi ricordate quando Gesù incontra Nicodemo? Nicodemo cosa dice? Beh, nessuno può fare le opere che tu fai se non è stato mandato da Dio. Nicodemo incomincia ad avere una certa discernimento spirituale, cosa che però non era comune tra tutte le persone. Le persone lo riconoscevano come Dio? Questa folla era più interessata alle cose materiali o agli insegnamenti di Gesù? E già Gesù gli ha mostrato qual era il loro interesse. Siete qui perché avete mangiato del pane e siete stati saziati. Se Gesù quel giorno avesse fatto un'altra moltiplicazione dei pani, cosa possibile che poteva farlo, li avrebbe accontentati, ma non avrebbe dato loro quello che avevano veramente bisogno. Erano più interessati a ciò che Gesù insegnava o ai vantaggi che Gesù poteva dare loro? E lo sappiamo qual è la risposta. E come mostra il testo, neanche si preoccupavano di comprendere queste verità più profonde. Cercavano Gesù solo perché avevano mangiato ed erano stati saziati. E adesso chiedono un altro miracolo. Quale segno miracoloso fai dunque, perché lo vediamo e ti crediamo? In un certo modo hanno capito cosa sta dicendo Gesù, hanno capito la richiesta di Gesù di credere in Lui come Dio, come colui che è stato mandato da Dio, e adesso loro vogliono una prova ulteriore, quasi una sfida, oserei dire. Quale segno miracoloso fai dunque perché lo vediamo e ti crediamo? Che operi? I nostri padri, guardate come vanno a rispolverare il loro bagaglio di giudei, i nostri padri mangiarono la manna nel deserto, come scritto, e gli diede loro da mangiare del pane venuto dal cielo. Perché fanno questo tipo di richiesta? Perché i loro padri avevano vissuto un essere sfamati non per un giorno, ma per 40 anni. Vi ricordate? Il popolo di Israele esce dall'Egitto, attraversa il Mar Rosso, entra nel deserto e trovano un problema. Cosa mangiamo? Hanno fame? Cosa facciamo? E in un certo modo dicono: Mosè, se la prendono con Mosè, se la prendono con Aronne, in pratica se la stanno prendendo con Dio, da dire: ma Dio ci ha liberati da una schiavitù per morire forse nel deserto? E come sappiamo dal racconto di Esodo, Dio dà loro la manna e le quaglie, li nutre per 40 anni nel deserto. Rispetto a un miracolo che era continuato per 40 anni, Gesù era veramente piccolo ai loro occhi, perché li aveva sfamati solo per un giorno. O no? Dai, ripeti ancora questa cosa, perché i nostri padri sì che hanno avuto davanti ai loro occhi un vero grande profeta. Forse che tu sei più grande di Mosè, mostraci questa grandezza. Infatti, al versetto 32, Gesù rispose: in verità vi dico che non Mosè vi ha dato il pane che viene dal cielo, ma il Padre mio vi dà il vero pane che scende dal cielo, poiché il pane di Dio è quello che scende dal cielo e dà vita al mondo. E quindi Gesù mostra la verità di questo pane, un pane unico, non ce n'è un altro uguale a questo pane, la sua natura è unica, ha delle caratteristiche uniche, come vedremo. Con questa seconda parte Gesù mostrerà la natura reale di questo pane ed elencherà cinque caratteristiche di questo pane. Cinque caratteristiche uniche di questo pane. Come abbiamo appena letto, il versetto 32 dice che il Padre mio vi dà il vero pane che viene dal cielo. Cosa significa che Gesù dice che è un pane vero? Beh, che non è falso. Ma cosa indica la parola vero? La parola vero significa che una cosa, quando ha un nome, corrisponde anche nella sua natura a questo nome. Cioè, nel senso che se noi copriamo un pane, noi abbiamo appena usato come simbolo il pane, gli diamo un nome e quando lo mangiamo, lo analizziamo, scopriamo che è realmente pane. Vi faccio un esempio. Noi potremmo, ci sono tante, non so, la frutta di plastica usata come decorazione, noi abbiamo la forma di una mela, ma non è una mela perché la sua sostanza non è mela, non è una vera mela. Non so se avete compreso. Gesù sta dicendo che questo pane è un pane vero, non è falso, non contiene sofisticazioni, non è una manomissione da parte dell'uomo. Rispetta profondamente il suo nome, perché Gesù è Dio con noi. Vi ricordate il significato del nome Gesù? Dio con noi. E già Giovanni, già dal primo versetto, ci illustra questa verità, perché dice che nel principio, Giovanni 1:1, nel principio era la parola era con Dio e la parola era Dio. Questa verità è vera, nel senso, questo pane mostra questa natura. In versetto 18 Giovanni dice che nessuno ha mai visto Dio, l'unigenito Dio che nel seno del Padre è quello che l'ha fatto conoscere. Quando guardi Gesù, quando vedevano Gesù, vedevano il Padre. Gesù a Filippo in 14:9 dice: da tanto tempo sono, quando Filippo chiede mostraci il Padre, come risponde Gesù? Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo. Non sta dicendo avresti, io ti ho insegnato delle cose su mio Padre, ma gli sta dicendo e tu non mi hai conosciuto. Chi ha visto me ha visto il Padre, come mai tu dici mostraci il Padre? Lo sta riprendendo perché questo pane è Dio. Quindi la folla aveva visto qualcosa di straordinario e si doveva interrogare come era possibile che un uomo potesse fare quello che lui ha fatto. Come poteva un uomo trasformare acqua in vino, guarire malattie, risuscitare morti, camminare sull'acqua, calmare tempeste, eccetera, eccetera. Ma la gente non si interroga, sembra essere cieca a questo miracoli, coglie solo l'aspetto materiale, egoistico e non si interroga sulla vera natura. In un certo modo potremmo dire che i miracoli soddisfano solo il bisogno di carnalità. Persino Israele nel deserto arriva a disprezzare la manna. Leggetevi i numeri che dice: noi siamo qua nel deserto e non vediamo altro che manna. Si erano stufati quando eravamo in Egitto, sì che mangiavamo carne e cipolle. Incredibile, anche la carnalità si stufa del miracolo e della grazia di Dio. E quindi si dovevano interrogare su Gesù, su cosa stava facendo, cosa che altri uomini mostreranno come una grande verità. Pietro in Atti 2:22 dice che uomo che Dio ha accreditato fra di voi mediante opere potente, prodigi e segno che Dio fece per mezzo di lui tra di voi, come voi stessi ben sapete. Quindi per coloro che credono non c'è dubbio che lui sia il vero pane e che Dio è, che Gesù è Dio e che Dio è con noi. Versetto 32, Gesù disse loro: in verità vi dico che non Mosè vi ha dato il pane che viene dal cielo, ma il Padre mio vi dà il vero pane che viene data dal cielo. La manna non era stata data da Mosè, non fu Mosè a operare un miracolo, la manna proveniva per mano di Dio. Israele non doveva seminare, non doveva fare nessuna opera, semplicemente la mattina cosa doveva fare? Alzarsi e andare in cerca. Lo doveva fare per 6 giorni, il 6° giorno ne doveva raccogliere, vi ricordate, tutte le istruzioni necessarie, il doppio, perché il 7° giorno Dio non avrebbe scioperato, ma semplicemente non avrebbero trovato qualcosa e dovevano quella del 6° giorno era l'unica manna che sarebbe resistita per il 7° giorno, perché il 7° giorno era il giorno del Signore e loro dovevano pensare alle verità eterne e non al cibo materiale. Dio è colui che provvede, nutre il creato e sappiamo che Dio ha una grazia comune a tutta l'umanità. Dio continua a sfamare ancora l'umanità. Ora Gesù sta offrendo un pane diverso, un pane che non sfamerà i loro stomaci, ma sfamerà il loro bisogno di salvezza. Ecco il vero pane. Non è un cibo materiale, è un cibo spirituale, non soddisfa, se vogliamo dire, il corpo, ma soddisfa, ma per la tua anima e vita. Non sentirai piacere nella tua bocca, in un certo modo, la folla se era alla ricerca di una sensazione sarebbe stata delusa, ma avrebbe trovato quello, il tesoro più grande. Gesù offre alla folla se stesso, il vero e unico pane. Mentre la folla cercava il pane del giorno precedente, e adesso trova il pane della vita. Ma Gesù non solo è il vero pane, ma dice che è il pane che scende dal cielo. Dice il versetto 32, il Padre mio vi dà il vero pane che scende, che viene dal cielo. Versetto 33, perché il pane di Dio è quello che scende dal cielo e dà vita al mondo. E se andate al versetto 38, perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Versetto 50, dice che questo è il pane che discende dal cielo. 51, io sono il pane vivente che è disceso dal cielo. 58, questo è il pane che è disceso dal cielo. E noi sappiamo che quando nella Bibbia ci sono delle cose che si ripetono, Dio vuole che noi ci focalizziamo su questi aspetti. È una grande verità, lui è sceso dal cielo. Pensate a questa folla, chi avevano? L'hanno forse visto scendere dal cielo? No, avevano davanti un uomo sì particolare, sì potente, ma un uomo. Un uomo anche che a volte mostrerà dei limiti come uomo. Ha bisogno di dormire, ha fame, si stanca, eccetera. E queste persone sono chiamate da Gesù a credere che lui è l'unico vero pane, ma che lui è quel pane che è sceso dal cielo. Ovviamente è una metafora, non la realtà che lui è sceso dal cielo, e Gesù così in questo termine sta dichiarando la sua provenienza. Io sono il vero pane e non sono umano, ma arrivo dal cielo. Non è un uomo, viene dal cielo, scende dal cielo. Gesù dichiara in questo modo che lui era vivente ancora prima di nascere come uomo. Wow, una realtà incredibile. In questo modo Gesù, pur usando un termine semplice, sta mostrando realtà eterne veramente molto profonde. Dall'eternità la Trinità ha decretato l'incarnazione di Dio. A un certo punto della storia Dio scende sulla terra non per fare una passeggiata, ma per redimere dal peccato. L'unico modo perché Dio si sia soddisfatto per il pagamento del peccato era trovare un uomo perfetto che pagasse per l'umanità imperfetta. Perciò Dio si fa uomo, scende sulla terra, scende dal cielo per dare vita all'umanità. E pensateci bene, dove è sceso Gesù? Non è sceso a Torino, a New York, è sceso a Betlemme. Sapete cosa significa il termine Betlemme? Città del pane. Interessante, c'è anche questo collegamento che Betlemme non è stato, cioè Gesù ha, Dio ha scagliato un sasso, non so dove va a finire, ha scelto un luogo preciso che ci indica casa del pane. Questo pane ha preso forma di uomo, ha preso forma di uomo in questa città, è sceso dal cielo. Sarebbe una predica perfetta per il Natale, no? Tante volte noi parliamo a Natale che Dio è sceso, Gesù è sceso tra di noi. Dovremmo ricordarci quel giorno di questo pane della vita che è sceso dal cielo. Versetto 33, perché il pane di Dio è quello che scende dal cielo e dà vita al mondo. E pensate, essere tra quella folla, quale uomo potrebbe mai dire queste cose? Nessuno è mai sceso dal cielo. Cioè Gesù sta chiedendo delle cose difficili da credere. Pensateci bene. Sta chiedendo di credere che lui è sceso dal cielo. E in un certo modo sappiamo anche dalla Bibbia che come lui è sceso, cosa fa? Tornerà in cielo. Cosa che Giovanni affronterà, capitolo 13, versetto 3, che dice che Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio se ne tornava, capitolo 16, versetto 28, dice: sono proceduto dal Padre e sono venuto nel mondo, ora lascio il mondo e vado al Padre. Il pane della vita è sceso sulla terra per un certo periodo per compiere un'opera che la vedremo per tornare in cielo. Il pane di Dio è quello che scende dal cielo e dà vita al mondo. Ecco lo scopo della discesa. Questo vero pane che scende dal cielo ha lo scopo di dare vita. Senza questo pane, forse che c'è vita sulla terra? Se Gesù dice che questo pane è quello che dà la vita, sta significando che questo, che il mondo senza questo pane è nella morte. Ha una vita biologica, c'è qualcosa che li sostiene, ma manca della vera vita. E come ho detto la volta precedente, Gesù sta indicando non il termine bios, ma zoe, vita spirituale. Senza questo pane, questa folla e tutta l'umanità è morta agli occhi di Dio. Ecco perché questo pane scende dal cielo per dare vita. Senza questo pane c'è morte. Non sono degli esseri, sono degli zombie che camminano. Guardate, vi invito a tenere aperta la Bibbia, perché quante volte Gesù focalizza questa verità. Come detto il versetto 23, che il pane che scende dal cielo e dà vita al mondo. Versetto 39 dice che io non perdo nessuno quelli che egli mi ha dati, ma che li risusciti nell'ultimo giorno. 40, che chiunque contempla il figlio e crede in lui abbia vita eterna, io lo risusciterò nell'ultimo giorno. 50, che il pane che discende dal cielo affinché chi ne mangia non muoia. 51, che se uno mangia di questo pane vivrà in eterno. 53, che se non mangiate la carne del figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete vita in voi, siete morti. 54, chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha vita eterna e io lo risusciterò. 57, come il Padre vivente mi ha mandato e io vivo a motivo del Padre, così chi mi mangia vivrà anche egli a motivo di me. 58, dice che chi mangia di questo pane vivrà in eterno. Vita, vita, vita. Gesù sta spiegando molte volte: questa folla è morta. Gli sta dicendo: questo, il pane che vi ho dato ieri non vi dà nessuna vita. Io sono il pane. E se non mangiate e non mangerete la mia opera, voi siete morti, non risusciterete, o meglio, risusciterete nella perdizione. Sta focalizzando, sta spiegando veramente una grande verità. Dio ha decretato il pane che scende dal cielo per dare la vita a questo mondo. Pensate a quale necessità l'uomo ha bisogno di questo pane. Non c'è una priorità, non c'è un bisogno più grande. Gesù dice che tu puoi conquistare tutto il mondo, ma se l'anima tua è persa, a che ti serve? Il pane della vita colma questo bisogno. Il resto può essere un sovrappiù, Dio lo può aggiungere come lo può togliere, non ha importanza, siamo nelle sue mani, ma Cristo è fondamentale per l'uomo. La folla aveva bisogno di questo unico pane. Quale fu la risposta? Guardate versetto 34. Essi gli dissero: Signore, dacci sempre di questo pane. Sembrano capire. Daccelo, noi vogliamo mangiare questo pane. Daccelo sempre. È un po', è un parallelo con Giovanni capitolo 4. Vi ricordate quando Gesù incontra la donna samaritana e quando spiega che lui è l'acqua della vita, no? E dice, la donna gli risponde: Signore, dammi di quest'acqua affinché non abbia più sete e non venga più fin qui ad attingere. Ah, no, stai sbagliando, donna. Io non ti do un'acqua perché tu non torni più qua. Io ti do un'acqua perché ti dà vita eterna. Vedete come Gesù spiega, usando dei termini comuni, delle realtà spirituali, e le persone sembrano comprendere solo la verità materiale. La folla adesso sta chiedendo: dacci di questo pane, ma non ha capito, e come vedremo non capirà né vorrà capire. Non vorrà capire. Signore, dacci sempre di questo pane. Quale pane stavano chiedendo? Avevano capito veramente? E Gesù fa luce in maniera definitiva al versetto 35: io sono il pane della vita, chi viene a me non avrà più fame, e chi crede in me non avrà mai più sete. Vieni a me e credi in me. Venite a me, credete in me. Questa folla sembra andare da lui, ma non crede in lui. Le loro motivazioni erano sbagliate. Gesù sta dicendo: vuoi questo pane? Vieni e credi. Che dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? Questa è l'opera: che crediate in colui che ha mandato. Credi in Gesù, non devono far altro, non devono credere ad altro, venite a me e credete. Li sta chiamando, ma la folla andrà da Gesù, crederà in Gesù. Guardate il versetto 36. Gesù dice: ma io ve l'ho detto, voi mi avete visto, eppure non credete. Perciò avevano visto, e Gesù vede la profondità del loro cuore e dice: eppure non credete. Avete visto un sacco di cose, siete responsabili, se andate in perdizione ci andate perché voi avete deciso di essere increduli. Eppure non credete. Guardate il versetto 41, i giudei mormoravano di lui perché aveva detto: io sono il pane che è disceso dal cielo. Avevano capito cosa stava dicendo Gesù, avevano capito che lui era disceso dal cielo, perché dice, mormorando di lui perché aveva detto: io sono il pane che è disceso dal cielo. 42, e dicevano: non è costui Gesù il figlio di Giuseppe, del quale conosciamo il padre e la madre? Come mai ora dice: io sono disceso dal cielo? E Gesù dice: non mormorate fra di voi. Per questa gente la realtà di Gesù cos'era? Lui è figlio di Giuseppe e di Maria. Lui è un uomo, non è il pane che scende dal cielo. Noi non crediamo in quello che tu ci stai raccontando. Noi pensiamo che tu sei semplicemente un uomo figlio di Giuseppe. Come mai ora dice: io sono disceso dal cielo? Forse che si trovano davanti a un pazzo? Immaginatevi essere quella folla, un uomo che vi dice: io sono disceso dal cielo. Ah, quale sarebbe il tuo atteggiamento? Bah, forse sei un pazzo, forse stai mentendo. Non è proprio da condannare questa folla, si trovano di fronte a una verità sconvolgente, difficile da comprendere, anche se avevano avuto tutti gli strumenti per capire. E mormorano, incominciano a ribellarsi, non volevano andare da Gesù e credere in lui, volevano semplicemente un Gesù terreno che li sfamasse. E come detto, non erano interessati alle sue realtà spirituali. Chi avrebbe allora accolto questo pane della vita? Ecco la quarta caratteristica: questo pane della vita nutrirà solo coloro che Dio ha dato a Gesù. Guardate versetto 37: tutti quelli che il Padre mi dà verranno a me, e colui che viene a me non lo caccerà fuori. Versetto 39: questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nessuno di quelli che egli mi ha dato. 44: nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato, io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Gesù è il vero pane, non per tutta l'umanità, lo potrebbe essere, ma solo per coloro che Dio gli ha dato a Gesù. I veri discepoli sono quelli che il Padre gli ha dato. Guardate versetto 45, è interessante come Giovanni vada a pescare anche nell'Antico Testamento questa verità. È scritto nei profeti: saranno tutti istruiti da Dio, chiunque ha udito il Padre e imparato da Lui viene a me. In che modo C'è una promessa che saranno istruiti da Dio. Perché alcuni saranno istruiti da Dio e altri no? Ce lo spiega Geremia, perché questo è un passo parafrasato di Geremia capitolo 31, vi invito ad aprirlo. Geremia capitolo 31. Geremia capitolo 31 dal versetto 31. Dove viene detto: ecco i giorni vengono, dice il Signore, in cui io farò un nuovo patto con la casa di Israele e con la casa di Giuda. Ovviamente questo nuovo patto, a quale patto si sta riferendo? Perché noi dobbiamo comprendere quale patto Geremia sta riferendo. Dice: ci saranno dei giorni in cui io, Dio, farò un nuovo patto, e l'abbiamo appena ricordato, perché nel pane e nel vino Gesù dirà: io sono questo patto, io sono questo patto. E versetto 32: non come il patto che feci con i loro padri il giorno che li presi per mano per condurli fuori dal paese d'Egitto, patto che essi violarono, sebbene io fossi il loro Signore, dice il Signore, ma questo è il patto che farò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice il Signore: io metterò la mia legge nell'intimo loro, la scriverò sul loro cuore, io sarò loro Dio ed essi saranno mio popolo. Ed ecco il versetto: nessuno istruirà più il suo compagno, il proprio fratello, dicendo: conoscete il Signore, poiché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande, dice il Signore. Poiché io perdonerò la loro iniquità, non mi ricorderò del loro peccato. Come sappiamo, la storia dei patti nella storia della salvezza sono sempre, nascono in funzione dell'idea di Dio e non degli uomini. Dio è la gente, è colui che compie ogni cosa affinché la gloria della salvezza spetta solo e unicamente a Lui. Dio ha stabilito questo patto e questo piano. Gesù sarà il pane che discende dal cielo e darà la vita eterna. Pensate, l'abbiamo visto giovedì in occasione dello studio, durante la preghiera sacerdotale, quando Gesù prega e dice: io ho manifestato il tuo nome agli uomini che tu mi hai dati dal mondo, erano tuoi e tu me li hai dati ed essi hanno osservato la tua parola, eccetera eccetera. E giovedì avevamo visto quante volte Gesù ricorda questa verità. Gesù è il pane che nutre questi uomini, e il finale di questo resoconto ci mostrerà questa verità. Ma l'ultima caratteristica di questo pane è compiere la volontà del Padre. Il vero pane che discende dal cielo, che dà la vita e la dà coloro che Dio ha dato a Gesù, viene per volontà di Dio. Guardate versetto 37. Tutti quelli che il Padre mi dà verranno a me, e colui che viene a me non lo caccerò fuori, perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Gesù è venuto sulla terra per compiere la volontà di Dio. È ovvio che la Trinità è in accordo con se stessa. Versetto 39: questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nessuno di quelli che egli mi ha dati, ma che li risusciti nell'ultimo giorno. Il pane della vita è disceso sulla terra per non perdere nessuno di quelli che il Padre gli ha dato. Versetto 40: perché questa è la volontà del Padre mio, che chiunque contempla il Figlio e crede in Lui abbia vita eterna, io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Il pane della vita è disceso affinché chiunque lo contempla e crede abbia vita eterna. Questa è la volontà di Dio. Ed è interessante che Gesù dice che tutti quelli che il Padre mi dà, versetto 37, verranno a me, e colui che viene a me non lo caccerò fuori. Gesù non caccerà via nessuno, perché questa è la volontà di colui che lo ha mandato. Dio gli ha dato degli uomini, Gesù non li caccerà, li custodirà, li nutrirà, li preserverà, pregherà per loro, e nessuno si perderà tranne il figlio di perdizione, affinché la scrittura sia adempiuta. Giovanni capitolo 17. Non caccerà nessuno, non lo perderà, perché c'è la certezza della salvezza. Sono, lo vedremo nel Giovanni capitolo 10, che le pecore che sono nella sua mano, nessuno le può rapire. Niente, nessuno possono togliere coloro che sono di Dio. Dio ha una grazia sovrana per loro. Non c'è, anche se non c'è peccato che possa far perdere, ma attenzione, il peccato mostrerà se tu sei uno di quelli. Perché uno potrebbe dire, beh, io pecco perché tanto sono nella mano di Dio. Beh, ma se tu pecchi, dimostra che forse non sei nella mano di Dio. Perché Dio sta lavorando non per farti peccare. Gesù, questo pane della vita, compie tutta la volontà di Dio. Infatti sulla croce gridò, Giovanni capitolo 19, versetto 30, quando sta morendo, è compiuto. E chinato il capo, rese lo spirito, lui ha compiuto tutta la volontà di Gesù, di Dio. Gesù è il pane della vita. E abbiamo visto queste cinque caratteristiche: che è un pane vero, che è un pane che scende dal cielo, che è un pane che dà la vita, che è un pane che nutre e cura quelli che il Padre gli ha dato, e un pane che compie tutta la volontà del Padre. È importante conoscere gli ingredienti quando noi ci nutriamo di qualcosa, l'abbiamo sottolineato, e noi stiamo attenti a non nutrirci di uova di caviale che magari sono di qualche rettile. Nessuno mangerebbe quella scatola sapendo i veri ingredienti. Oggi Gesù ci ha mostrato i veri ingredienti che fanno parte della sua natura. Venite e credete. La folla andrà via. La folla rifiuterà. Tu sei solo il figlio di Giuseppe, noi volevamo solo mangiare, mormorerà anche su altri aspetti che vedremo domenica prossima, vedrete come tutti questi punti abbiamo visto, a ogni insegnamento gli uomini mostrano sempre resistenza, non vogliono questo pane, lo stanno deliberatamente rifiutando. Infatti il capitolo si chiude con pochi discepoli che rimarranno con lui, pochi discepoli alle quali Gesù, forse in maniera provocatoria, dirà: non volete andarvene anche voi? E Pietro prenderà la parola e dirà: tu hai parole di vita eterna, tu sei il pane che scende dal cielo, hai parole di vita eterna. Pietro ha centrato l'obiettivo, ha compreso l'esatta natura di questo pane e dice: io rimango qua. Questo sermone ci ha spiegato la nostra, come uomini, la nostra unica necessità nella vita, di questo pane della vita. E oggi ci ha mostrato la natura di questo pane, una natura unica che non possiamo trovare in niente e in nessuno nel mondo. Gesù invita ad andare da Lui e credere in Lui. Non fece un appello: chi vuole venire si alzi, alzi la mano, faccia una preghiera. Chi andrà da Lui lo mostrerà con i fatti, perché chi andrà da Lui rimarrà con Lui e lo seguirà tutti i giorni. Il resto se ne andranno delusi da questa mancanza di altro miracolo. Ma nel profondo del nostro cuore siamo chiamati allo stesso impegno. Vai a Gesù e credi in Lui. È una cosa che devi fare semplicemente col tuo cuore, non è una cosa che devi fare pubblicamente. Molte volte le chiese fanno questo tipo di invito. Gesù te lo sta mostrando attraverso questo passo. Vieni a me, credi in me. Abbiamo bisogno di questo pane quotidiano. E un invito a orientare il nostro cuore, i nostri passi, verso l'unico vero pane che discende dal cielo e che dà vita eterna. Prima di pregare vorrei 2 minuti di silenzio nel quale ognuno possa riflettere su questo aspetto molto importante che Gesù ha dato. E un vero pane discende dal cielo, dà la vita eterna. Venite e credete. Signore, questo passo ci mostra tu sei il pane della vita, tu sei il pane che è disceso dal cielo, tu sei il pane che è disceso per fare la volontà del Padre. Signore, quali grandi verità siamo esposti attraverso questo passo. Sono verità profonde, uniche, verità che non lasciano incertezza nel cuore, perché Signore tu inviti o essere con te o essere contro di te. E Signore, il passo ci mostra la reazione della folla, ma noi oggi dobbiamo fare i conti con lo stesso invito, venire a te e credere in te. Signore, c'è un'umanità che non crede e vogliamo pregarti per questi cuori che possono venire a te, che tu li possa toccare, che tu li possa accogliere perché sappiamo che non li caccerai, che possano essere tra coloro, Signore, che il Padre ti ha dato. E come credenti, Signore, siamo nuovamente stimolati, invitati a non dirigere i nostri cuori, le nostre menti, le nostre forze ad altri pani che il mondo ci può offrire. Tu sei il pane della vita, tu sei il pane che è disceso dal cielo, tu sei il pane che dà vita eterna. Signore, per coloro che credono a questa verità c'è gioia, perché come abbiamo letto, anche se moriremo, anche se come abbiamo affrontato l'introduzione soffriremo, c'è una certezza che tu nell'ultimo giorno ci resusciterai. C'è vita eterna, c'è la vera vita, Signore, in comunione con te. E Signore, e questo anche deve essere una responsabilità della Chiesa, di mostrare questo pane e di presentarlo a un mondo affamato che deve comprendere quale fame veramente deve colmare. Grazie Signore per questo tempo, per questa parola, per questa grazia che tu ci dai dell'essere oggi qua riuniti intorno a te. In Cristo Gesù. Amen. Amen.